all'ultimo sabato di permanenza del quadro della Madonna in questa chiesa cattedrale. Ricordiamo tutti la gioia, la festa del suo arrivo qui in cattedrale. Domani riaccompagneremo il quadro nel suo santuario. E abbiamo vissuto questi sabato. Con grande fede, soprattutto io che ho celebrato ogni sabato la messa accogliendo i pellegrini che da ogni zona pastorale siete venuti qui a rendere omaggio alla Madonna e anche ad ascoltare direttamente il vostro vescovo che ogni sabato ha cercato di suggerire ai vari gruppi che si sono avvicendati qualche aspetto, ha chiarito qualche parte, qualche passaggio del piano pastorale di questo nostro anno che abbiamo costruito assieme, iniziando dal convegno dei primi di settembre fino agli incontri che abbiamo avuto a Gambarie con tutte le zone pastorali. E oggi noi chiudiamo, io vi saluto, siete l'ultima zona pastorale che viene a rendere omaggio alla Madonna e ad incontrare me. Per vivere questo momento di comunione. Ringrazio tutti voi presenti, fedeli, ringrazio voi parroci, ringrazio tutti coloro i quali avete accompagnato, ministranti, cori, e ringrazio soprattutto il vicario Don Pasqualino per le parole di saluto che ha voluto rivolgermi, così come saluto in modo particolare questi 5 nostri fratelli che oggi chiedono ufficialmente alla Chiesa di fare il percorso che li condurrà poi, se Dio vorrà, al diaconato. Ringrazio loro di questo desiderio che hanno manifestato e soprattutto alle loro famiglie, soprattutto per le persone sposate che hanno acconsentito a questa loro richiesta. Dicevo che io ogni sabato ho cercato, a partire dalle letture che ci venivano proposte dalla liturgia, ho cercato di illuminare qualche aspetto del nostro piano pastorale. Oggi noi chiudiamo l'anno liturgico ed ecco perché la Chiesa richiama la nostra attenzione sull'immagine di Cristo, sulla figura di Cristo, sulla missione di Cristo, il Figlio di Dio che si è fatto uomo per noi, il Figlio di Dio che si è reso come uno di noi, che ha condiviso la nostra realtà umana per riportare l'umanità a Dio, Lui che ha gettato questo ponte, che ha abbattuto questo muro che separava Dio e l'uomo, lo ha abbattuto e ha gettato questo ponte tra l'umanità e la divinità, essendo Lui uomo e Dio. E la Chiesa, proprio per esprimere questa centralità, ha voluto suggerirci, a partire da quello che Gesù stesso ha detto di se stesso, ha voluto suggerirci l'immagine del Re, Cristo Re, chiarendo però in che senso Cristo è Re, nel senso cioè che si è messo al servizio dell'uomo, degli uomini, che ha talmente amato l'umanità della quale era re, che per il bene di questa umanità che doveva essere salvata ha accettato la morte pur di salvare l'ultimo uomo. Ed ecco le immagini bellissime, le parabole del buon pastore che va in cerca della pecorella smarrita. Ed ecco l'immagine del figlio prodigo, il padre che accoglie il figlio, e tutte le altre cose del Vangelo che tutti voi sapete. Lui ha tanto amato l'uomo, lui che si sentiva parte di questa nostra umanità, da immolare se stesso, da dire in poche parole: io comando non perché vi schiaccio sotto i piedi, io comando, sono re perché mi metto a servizio e a posto vostro riparo quel peccato che aveva creato questa grossa frattura con Dio. E nello stesso tempo, proprio perché io, come sono sì uomo, ma sono anche il figlio di Dio, e che conosco quindi quale debba essere la dignità dell'uomo, quale debba essere la via che gli uomini devono seguire, io sono venuto qui in mezzo a voi e come re, come colui il quale cammina davanti a voi, vi traccio la strada per seguire la via del bene. Ed ecco perché si è presentato anche come la guida e ci ha detto: chi vuol venire dietro a me? Ecco, il re che si sacrifica per noi, il re, quante volte abbiamo visto nei film le guerre, il re che va a capo dell'esercito, il re Gesù, re che si mette davanti a noi e cammina con noi segnando il cammino che noi dobbiamo seguire, perché le eventuali difficoltà che si possono sperimentare nel capire qual è la strada giusta, la strada buona, ce le risolve lui. È sufficiente che noi lo seguiamo. Ed ecco perché, lo diremo fra poco nel prefazio, il regno che lui ha costruito, la Chiesa lo definisce come regno di verità, di giustizia, di pace. Nel senso che se noi accettiamo lui, se noi riconosciamo quello che lui è stato per noi e quello che lui ha fatto per noi e lo imitiamo, perché lui ha detto: io vi ho dato l'esempio perché anche voi facciate la stessa cosa, se noi seguiamo i suoi insegnamenti, costruiamo il regno qui sulla terra, che è un regno di verità, dove non domina la menzogna, regno di giustizia, dove non c'è la sopraffazione dell'uno sull'altro, regno di pace, dove c'è la serenità e non ci sono guerre. Regno. Questo regno che è sì universale, ma è un regno che parte dal nostro cuore. Perché se non c'è la verità dentro di noi, se non c'è dentro di noi la giustizia, se non c'è dentro di noi la pace, è difficile che noi possiamo essere operatori di verità, di giustizia e di pace attorno a noi. Regno che parte da noi, che si allarga alle nostre famiglie. Regno di verità, di giustizia, di pace. Pensate al dramma, alla piaga delle separazioni, al dramma di tante famiglie frammentate, scisse, dove non si vive in pace, se Gesù regnasse in mezzo a loro, fino alla società che vogliamo costruire, regno di verità, di giustizia, di pace, ma qui la grande difficoltà, ci ritorno subito. Cos'è questa verità? Cos'è questa giustizia? Cos'è questa pace che lui ci ha portato? Fino ai rapporti fra gli stati e fra le nazioni. Regno di verità, di giustizia e di pace. Ed ecco l'opera della Chiesa, che è mandata nel mondo con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi peccati, per cercare di annunciare questo regno, per cercare di costruire questo regno nella verità, nella giustizia e nella pace. Quando Paolo VI, la prima volta, questo Papa dichiarato santo da poco, è andato all'ONU, il primo Papa che varcasse le soglie di questo centro di potere di tutto l'universo, è entrato lì e nel discorso che ha fatto ha detto una semplice frase: vi porto una bella notizia, la notizia di Gesù, che ci ha dato delle indicazioni. Voi che siete qui riuniti perché volete costruire la pace universale, il diritto universale, la giustizia universale, la verità universale, io sono qui per dirvi: vi consegno Gesù di Nazareth, il suo Vangelo, perché se lo accettate, questo che voi desiderate, lo vivrete. Lo stesso che fece il santo vescovo di Firenze, La Pira, quando andò, pensate ai tempi di Mao Zedong, andò in Cina, e con la semplicità che lo contraddistingueva di uomo di Dio, io sono venuto qui a dirvi una cosa semplice: Gesù di Nazareth è morto ed è risorto, se lo accettate il mondo cambia. Ecco quello che facciamo noi: costruiamo piani pastorali, costruiamo, facciamo riunioni, discussioni, cosa fare, cosa non fare, ma la cosa semplice qual è? Dobbiamo annunciare Gesù Cristo. Perché chi lo accoglie veramente, intraprende questa strada di verità, di giustizia e di pace. Quando San Giovanni Paolo II, lui che ci ha fatto passare da un millennio all'altro, scrisse quella lettera con la quale ha introdotto la Chiesa nel nuovo millennio, lettera che era nuovo millennio in Eunte, disse: voi mi chiedete, rivolta a tutta la Chiesa, qual è il progetto pastorale per il nuovo millennio? È il progetto di sempre. Noi annunciamo Gesù, Gesù, che è la via, la verità e la vita. Noi, miei cari, ci sforziamo nelle nostre parrocchie a fare questo. Ecco i vostri parroci come guida, ecco il progetto del Vangelo, ecco i vari ministeri, questi nostri fratelli che chiedono di essere diaconi, per inserirsi in questa opera di evangelizzazione che la Chiesa deve fare per annunciare il Regno. Miei cari fratelli, attenzione però, non demandiamo solo ad alcuni il compito di annunciare Gesù Cristo e il suo regno. È una responsabilità che ricade sulla coscienza di chiunque ha scoperto Gesù, lo ha amato e lo ha voluto seguire. Voi siete cristiani? Siete cristiani perché? Segnati sì dal battesimo, ma perché avete conosciuto Gesù e avete detto: io lo voglio seguire, perché mi accorgo che quello che gli insegnamenti che ci ha dato realizzano quelle aspirazioni profonde che ci portiamo dentro l'animo tutti: verità, giustizia, pace, aspirazione che ci portiamo dentro. E proprio perché noi abbiamo conosciuto e amato Gesù, siamo chiamati a costruire questo regno, tutti, capendo quello che Gesù ha detto a Pilato. Pilato, quando ha sentito Gesù che parlava di verità, si è messo a ridere. Come oggi, in cui c'è lo smarrimento totale del pensiero, nel senso che non si crede che possa esistere una verità. Ma questo è un problema eterno dell'uomo. Noi pensiamo di essere moderni, ma quando abbiamo le prime tracce di qualcuno che ha voluto mettere assieme delle riflessioni che noi chiamiamo l'inizio della filosofia, già da allora c'era questo dramma: ma che cos'è la verità? E Pilato disse a Gesù, ridendo: la verità, che cos'è sta verità? Gesù tace, ma forse in cuor suo pensava a quel che è il mondo quando tradisce Gesù. Miei cari fratelli, io vorrei che tutti noi annunciassimo Gesù e la sua verità, la sua giustizia, la sua pace, guardandoci attorno. Noi non dobbiamo fare un discorso che tocca le sfere alte della filosofia e della teologia. Noi oggi ci dobbiamo interrogare: questo mondo che scorre attorno a noi, che si sviluppa attorno a noi e che ci accorgiamo non è più segnato da quella verità, da quella giustizia, da quella pace che Gesù ci ha annunziato. Pensate, il tema della giustizia, il Papa ne parla continuamente. Domenica scorsa abbiamo celebrato la giornata dei poveri o del povero a livello mondiale. Avete sentito il Papa? Avete sentito? È una vergogna. Il Papa non ha peli sulla lingua. Quando ha detto: è una vergogna quel che c'è nel mondo oggi, dove i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. È una vergogna. Ma pensate agli altri mali che affliggono. Io vorrei farvi qualche esempio. Noi anziani ricordiamo la battaglia per i diritti civili, il divorzio. E si diceva allora: se lo Stato farà la legge che si può sciogliere il matrimonio, evitiamo che le famiglie vivano nella discordia, costrette a stare assieme se non si amano più. Che cosa abbiamo creato? Abbiamo salvato la famiglia? Da 5 anni si è passata a 3, adesso vuol fare il divorzio rapido, oggi mi lascio e domani c'ho il riconoscimento. È stato un precipizio, un correre sempre più. E oggi noi stiamo raccogliendo i frutti di questa società, chiamiamola regno, che è lo stesso, che vogliamo costruire senza la verità di Gesù Cristo. Quando Gesù Cristo aveva detto: l'uomo non separi ciò che Dio unisce. Oh, questa non è una verità che uccide l'amore nel matrimonio, si diceva. Uccide l'amore nel matrimonio. Negli anni 70 queste erano le cose che venivano affermate per dire: dobbiamo avere questa libertà. E vediamo se abbiamo salvato la famiglia oggi. Pensate alla droga. Siamo tutti consapevoli del dramma della droga. Lo sappiamo. E tutti voi genitori avete paura dei vostri figli, che davanti ad una scuola possono trovare lo spacciatore, o dietro un angolo possono trovare qualcuno che spacci droga e li porti sulla cattiva strada. Viviamo in questa paura, ma qual è la soluzione? La liberalizzazione della droga, perché se la liberalizziamo non ci saranno più gli spacciatori e allora si può avere più controllo. Di precipizio in precipizio abbiamo messo un piede fuori dalla strada maestra e stiamo tentando di metterci anche l'altro e precipitare. Guardiamo la realtà. La morale cristiana, soprattutto la morale sessuale, è una morale che frustra gli uomini, frustra le persone umane. Questi ci insegna dalla televisione, dalla radio, e quei nostri ragazzi stanno lì a sentire. A sentire questo come la verità che fonda il regno di felicità. E allora quale messaggio diamo ai ragazzi? Divertiti, perché Dio ti ha dato questa possibilità di divertirti. E che fai? Io quando faccio la preparazione dei giovani al matrimonio dico: ogni lassata è perduta. E tutti ridono. Sì, ridiamo, ogni lassata è perduta. Fa sorridere la frase. Ma andiamo al dunque. Che messaggio stiamo dando a questi nostri ragazzi? Divertiti. Magari ti mettiamo in tasca il sussidio, il modo come evitare figli e come evitare malattie, la preoccupazione è questa. I preservativi liberi, scusatemi se scendo a queste semplificazioni, ma dobbiamo parlare di chiari, non ci nascondiamo dietro un dito. E poi ci lamentiamo che quella è stata stuprata, che quella ha abusato e che dietro l'angolo quel ragazzo, quella ragazza è stata tradita. E sappiamo quanto sia brutale questo, soprattutto, lo dico con vergogna, quando sono uomini di chiesa che fanno queste cose. Ma siamo anche gli uomini di chiesa, sono figli del nostro tempo. E nonostante la loro consacrazione, anche loro sono entrati forse nella logica e nell'ottica che la sessualità è divertimento. E Gesù che ci dice: regno di verità, di giustizia e di pace se rimettete tutto a posto in quella che è l'ordinamento che lui ha dato. Gli cari, siamo all'inizio di un nuovo anno pastorale, avete scritto i bambini, i ragazzi al catechismo. Voi lo sapete quello che ripeto sempre: non mandateli per i sacramenti, mandateli per la formazione cristiana. E non pensate di stare tranquilli perché i vostri figli hanno fatto la prima comunione e grazie a Dio hanno fatto anche la cresima in seconda media. Ci siamo cacciati il pensiero. E abbandonate i vostri figli quando i vostri figli hanno più bisogno della guida e dell'assistenza. L'adolescenza. È lì che dovete stare accanto, è in quel momento che dovete stare vicino e costruire con loro in forme nuove, perché ormai non sono più bambini da trascinare, prendere per mano e trascinare, sono ragazzi che devono essere accompagnati guardandoci in faccia e discutendo con loro, che è difficile per noi adulti. Discutere con un ragazzo di 10, 12 anni, 15 anni, difficile, perché non è più comodo imporre. Ecco, miei cari fratelli, il regno di verità, di giustizia e di pace. Ed ecco la difficile opera della Chiesa, che deve continuare questa opera di Gesù. Ed ecco allora i vari ministeri, e qui mi rivolgo a voi che chiedete il diaconato, scegliete di collaborare, scegliete di inserirvi nella Chiesa per continuare questa opera di evangelizzazione, di annuncio di Gesù Cristo, per costruire questo regno di Dio in mezzo a noi, che è il regno di verità, di giustizia e di pace. È l'augurio che vi facciamo perché lo possiate capire e lo possiate poi compiere nella realtà dove vi troverete ad operare pastoralmente.